24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì 10 marzo agli ascoltatori che appunto chiedono, lo dico ancora una volta, domani mattina 6.30 torna Simone dopo questa brevissima vacanzina. Grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, WhatsApp audio per chi volesse ancora SMS. E vi ricordo ancora una volta i canali social, Twitter, Facebook, Instagram, canali social di 24 mattino, e poi, sì, mi vedo, potete seguirci anche in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e sull'app della radio. E con questo però do il buongiorno a Paolo Mieli. Buongiorno Paolo.
Buongiorno cara Giulia, brevissima ma bellissima questa vacanzina che ci siamo fatti, e però sono contento anche che torni domani mattina Simone. Oggi partirei con due notizie laterali, non con quello su cui aprono tutti i giornali. Ne hai già parlato tu, l'Ucraina e le conseguenze, anche se poi vedrai che ne parleremo dopo, ed è il Guardian che mette un faro su questa storia che sta sconvolgendo la Romania, dove Georgescu, che è il candidato che aveva vinto il primo turno delle presidenziali del 24 novembre, a fine febbraio era stato, e poi queste elezioni erano state annullate, rinviate al 4 maggio prossimo, 4 maggio appunto. A fine febbraio era stato fermato dalla polizia. Ieri si è avuta una notizia che è escluso dal voto. Può sempre ricorrere adesso alla Corte Costituzionale, però ti puoi immaginare quello che è accaduto, compreso Elon Musk, che ha detto: è una vergogna, è una follia quello che sta succedendo. E anche io sono molto perplesso.
Quello che volevo chiederti, visto che stai seguendo molto la vicenda, al di là del suo successo a sorpresa, no? Le ultime elezioni poi annullate e la acclarata concordia con Putin, ma secondo te è possibile che il voto appunto sia stato proprio veramente truccato, o è davvero un'ingerenza non democratica quella di annullare le elezioni?
Guarda, non dubito che ci siano state ingerenze russe, ma io non dubito che ci siano state ingerenze russe neanche su elezioni di altri paesi europei, persino negli Stati Uniti, visto quello che sta facendo Trump. Però le democrazie devono imparare a fare i conti con queste ingerenze. Del resto anche in passato, come ricorderai, ai tempi 30 anni fa, quando si presentò Berlusconi, allora erano ingerenze interne, si diceva che con la televisione, con dei trucchi, con capisci? Cioè, certo. Le democrazie secondo me possono sopravvivere alle ingerenze, e dare l'impressione che lì il candidato che stava vincendo venga escluso per motivi politici e che queste ingerenze siano esagerate, perché insomma è più destabilizzante che lasciarlo correre e provare a resistergli in un altro modo, cioè in un modo più democratico. Insomma, immagina cosa succederebbe in Italia se un candidato Salvini, adesso ne dico uno a caso, Conte, venissero esclusi dalle elezioni perché si dice ci sono state delle ingerenze russe a loro favore. Insomma, certo. Si apre una strada che è una strada pericolosa. Seconda notizia è quella che viene dal Canada, e questa è ancora più clamorosa. I giornali canadesi esultano anche perché nell'uscita Justin Trudeau ha avuto un grande successo, applausi, insomma esce bene di scena, anche perché ha resistito a Trump in modo netto, e gli hanno contrapposto una sorta di Mario Draghi canadese, nel senso che però un Mario Draghi che si è prestato ai meccanismi della politica. Lui è stato governatore della Banca del Canada, la Banca Centrale Canadese, ma addirittura aveva avuto una cosa che era stata sorprendente, che fu il primo straniero chiamato a guidare la Banca d'Inghilterra nel 2013, se non ricordo male. Comunque i giornali canadesi hanno ampi ritratti di questo personaggio che ha 59 anni, correrà alle prossime elezioni. Ripeto, tutto nasce da una crisi che non si doveva andare alle elezioni, non erano elezioni fissate, una crisi che sembrava aver travolto Trudeau e l'intero sistema che gli ruotava intorno, e invece forse anche grazie a Trump, nel senso che ieri McCartney ha parlato in modo molto duro nei confronti di Trump, forse grazie a Trump il sistema canadese è risorto e certo. Ripeto, ha trovato un
tra l'altro no andare. Dico perché ci sono alcune ascoltatrici tue fan sfegatate che si arrabbiano molto perché dicono che ti interrompo, in realtà vogliamo semplicemente un po' così dialogare, poi
guarda,
talmente le tue parole
hai fatto tutto sull'interruzione questo gioco
e poi anche
l'interruzione,
perché
se no farei un monologo.
Anche perché sentendoti parlare naturalmente mi vengono delle curiosità sulla popolarità di Trudeau. Abbiamo visto che anche ne abbiamo parlato, anche persino Macron in Francia, sull'onda così impopolare prima, sull'onda del ruolo che ha cercato di ritagliarsi nell'opposizione a Trump, sta recuperando qualche punto. Quindi questo è un effetto collaterale, diciamo, dell'assertività di Donald Trump sulla scena internazionale.
Sì, dice, l'altro personaggio che è iper presente, secondo me prima o poi metterà in imbarazzo l'amministrazione Trump, ha già litigato anche se in termini con Marco Rubio, è Elon Musk, che ieri, come hai raccontato, ha detto che lui avrebbe potuto sospendere Starlink, poi un pasticcio di dichiarazioni, ma no, non volevo minacciare. E là, venendo all'Italia, Elie Schlein, segretario del Partito Democratico, ne ha approfittato per riunificare tutta la sinistra dicendo mai la sicurezza in mano a Musk. Ieri ha fatto un affondo unendosi al Movimento 5 Stelle, e insomma è stata una cosa molto efficace, salvo che i giornali tra le righe fanno osservare tutti che un sistema di vettori analogo fatto dall'Unione Europea potrebbe essere pronto, se tutto va bene, soltanto nel 2030. E quindi quando uno dice mai andare con quello lì, deve dire andiamo invece con quell'altro, oppure di qui al 2030 mancano 5 anni, ci affideremo a delle soluzioni che io ti indico. C'è un caso su cui io sorvolo che è quello della morte misteriosa ai domiciliari di Carmine Gallo, che era il capo di Equalize, finito in una vicenda giudiziaria di intercettazioni e cose. Oggi la cosa che mi stupisce è che nessun giornale fa della dietrologia. Per adesso si limitano a segnalare che il 19 marzo era attesa in tribunale, che collaborava, aveva iniziato a collaborare con la giustizia, e come l'articolo che mi ha più colpito è quello di Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, che ricorda che lui aveva detto ho sempre agito per lo Stato, una frase frase che poteva voler dire molte cose, poteva essere semplicemente difensiva, ma poteva esserci dell'altro.
Ricordiamolo, comunque è morto per un infarto, che in teoria è una causa naturale, alla sua età può succedere, però è stata disposta, è stata chiesta l'autopsia, quindi forse appunto quando succede così è perché
alla sua età non mi sembra che non fosse vecchissimo, no?
No, però purtroppo insomma, una delle cose che insomma può succedere,
sì,
voi uomini siete più vulnerabili, ecco, alle questioni di cuore, diciamo, quindi insomma ha avuto un infarto.
Verissimo.
Procediamo.
Per quello che allora grande successo dell'iniziativa di Elie Schlein contro Elon Musk, con quei caveat di cui ti dicevo. Però grande caos intorno alla manifestazione, sempre nel partito di Alisciani, intorno alla manifestazione convocata da Michele Serra su Repubblica per sabato prossimo a favore dell'Europa. Qui dico chiaramente una cosa, che con tutti i distinguo, le precisazioni che tu vuoi fare, se il nome è giusto o no, se Trump dice io mi ritiro dall'Ucraina e minaccia l'Europa, convocare una manifestazione per l'Europa ha un segno inequivocabile, significa l'Europa farà quello che Trump non fa più, non, insomma, poi girarci intorno, così, niente. I grandi maggiorenti del ex PD l'hanno capito benissimo, Romano Prodi, Paolo Gentiloni, Enrico Letta, hanno detto bisogna schierarsi, insomma, dar seguito alla cosa di Michele Serra e non avere dubbi, stare dalla parte dell'Europa. Poi verrà il tempo delle ulteriori precisazioni, anche perché lì è come il sistema di Elon Musk, cioè se tu non procedi subito per fare un esercito europeo, prima ovviamente rafforzando gli eserciti dei singoli paesi e poi trovando un sistema di unificarlo, una struttura unificante, se tu non procedi adesso, quando lo vuoi fare? Allora, adesioni è veramente bizzarro. Allora, Repubblica annuncia che Conte, secondo loro, ci sta ripensando, che forse loro l'hanno ascoltato ieri sera da Fabio Fazio e dicono Conte apre alla piazza del 15 marzo, loro hanno sentito. Però Conte fa una, dopo aver parlato ieri sera in modo secondo me chiaro da Fabio Fazio, oggi fa un'intervista ad Adriana Lagroscino del Corriere della Sera, in cui dice non solo che non ci sarà, ma che andrà a Strasburgo a protestare contro la von der Leyen per quello che sta facendo. Quindi mi sembra che le speranze di Repubblica, anche se Repubblica dice che Conte apra la piazza del 15 marzo, forse sarà ubiquo.
Per il resto segnalo, perché comunque sicuramente se ne parlerà nei prossimi giorni, sul giornale c'è una bella pagina di Luca Fazzo, scandalo Equalize, la morte improvvisa di Gallo, l'uomo dei segreti, che ricordiamolo appunto aveva 66 anni, un ascoltatore ci ricorda l'infarto non ha età, e questo è verissimo. Tornando al Corriere, oggi veramente l'ho strasegnalato il Corriere, ma perché ci sono tante cose interessanti. In prima pagina c'è questa bella foto di Simone Cristicchi, e so che anche a te ha colpito l'intervista firmata da Aldo Cazzullo, che è del Corriere.
Beh, sì, mi ha colpito, mi ha colpito come mi hanno colpito. Finisco un'ultima cosa, che a proposito delle manifestazioni della Schlein. Ti segnalo due articoli, cioè della partecipazione della Schlein alla manifestazione, due articoli particolarmente severi con questa cosa, che sono quello di Alessandro De Angelis sulla Stampa e di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, sul suo giornale. E De Angelis scrive in particolare: l'abdicazione riguarda il principale partito della sinistra italiana che ha aderito ma senza una piattaforma, molto banalmente perché non ce l'ha. Penso che perso nelle sue convulsioni e nei vorrei ma non posso di un gruppo dirigente che andrebbe in piazza solo con le bandiere arcobaleno, in questo tornante della storia ha rinunciato a guidare il processo sulla base di una idea dell'interesse nazionale. Se fosse il governo, ed è una novità nella storia del PD, avrebbe problemi a conciliare la sua posizione con quella di Sergio Mattarella. Osservazione acuta e intelligente. Dicevi di Simone Cristicchi? Sì, mi ha colpito perché è un'intervista, come tutte quelle splendide che fa Aldo Cazzullo, destinata a provocare polemiche, a rimbalzare, vedrai, su siti e sui giornali di domani, perché dopo le discussioni che ci furono sulla sua questione, sulla sua canzone dedicata alla mamma, È costretto, poveraccio, a dare tutte informazioni sanitarie sulla madre, ha una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più. Insomma, una cosa veramente che mi ha stretto il cuore. E poi si è ribellata e ha detto: a destra trovo più apertura mentale, contro di me c'è una shitstorm crescente, violenza gratuita. Si lamenta, e questo fa il paio, questa intervista di Aldo Cazzullo, con un articolo di un altro bravissimo giornalista che è Francesco Merlo su Repubblica, che si dedica a un altro cantante, Timmy Cash, che Gianmarco Centinaio, il senatore della Lega, vorrebbe che venisse escluso dall'Eurovision del prossimo maggio. In un italiano maccheronico parla di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e sudando come un mafioso. Dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente per bene. Ma io dico, ma scusa, ma Centinaio, a parte che l'articolo di Merlo è come sempre spiritosissimo, ovviamente alla destra che riprovera Tommy Cash di offendere l'Italia ha risposto un piccolo pezzo di sinistra che gli riprovera di non offenderla abbastanza. Per rendere engagé la sua allegria avrebbe dovuto aggiungere gli spaghetti alla mafia, anche il fascismo, la sanità, i treni, insomma. Sì, è spiritoso.
Senti, ultima cosa, ma infatti hai ragione, perché siamo quasi in chiusura. No, parliamo invece
io non posso chiudere se non l'ultima impresa di Trump, questa volta perché la saga di 007 è passata nelle mani di Amazon, e Chiara Mafioletti, sempre sul Corriere della Sera, scusatemi, oggi sto sul mio giornale ma ne avrei dovuti citare molti altri, insomma, passata nelle mani di Amazon e guardata da lontano da Trump, per la prima volta nella storia a interpretare 007 dovrebbe essere un americano, non più un inglese. E siccome quella è una storia che è tutta d'impianto sulla
five,
gente,
cioè.
Una cosa, tutti gli attori che l'hanno fatto sono nati o in Inghilterra o qualcuno in Australia, qualcuno in Irlanda,
Scozia, insomma, mitico Sean Connery, però insomma sì, la Scozia è parte del Regno Scozia. Unito.
Sì, appunto, mettiamo in un'area così, però non vogliono, c'è una grande protesta a cui io mi unisco e vorrei indire una manifestazione anch'io, non al tenore di sabato successivo a quella di Michele Serra, per mantenere un non americano nel ruolo di 007. Tu aderisci almeno.
Sì, io aderisco, io vorrei ancora Daniel Craig, che però so che dice che è troppo vecchio ormai, che è faticosissimo interpretare.
Ma quello, bisogna fare dei salti importanti. Esatto. Sei matta, Daniel Craig,
sì,
poveretto.
Molti ascoltatori, ma lo puoi dire domani con Simone, il libro sulla Russia, mi sono dimenticato di chiederti se l'avevi trovato, che naturalmente è difficile riassumere
il
solo
libro
in un libro.
Sulla
ti ricordi l'ascoltatrice che ti chiedeva un consiglio?
Sì,
domani con Simone
Russia
gli lascio le consegne. E adesso
ce l'avevi? Però lo trovo.
Trovalo. Sì. Va bene, grazie Paolo e buona settimana con Simone e buona settimana a te naturalmente.
Ciao,
eccolo qua. Noi ci lasciamo per pochissimo e poi cominciamo gli ultimi due approfondimenti di questa mattina. Ancora comunque una buona giornata da Giulia Crivelli.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Benvenuti a questa seconda, ultima parte di 24 Mattino e do il buongiorno anche al generale Paolo Capitini, docente di storia militare alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito, contributor dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, e come potete immaginare con il generale torniamo sul tema di questo piano Rearm Europe e della sua fattibilità. Buongiorno generale Capitini e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Ecco, diciamo, siamo tutti ancora un po' qui, anche perché mancano i dettagli, a cercare di metabolizzare questi annunci del 6 marzo, cioè questo annuncio ribadito peraltro ieri dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Lei, sulla base di quello che sappiamo adesso, che fattibilità c'è in questo piano che poi in realtà ogni paese potrà declinare in modi diversi?
Ecco, appunto, l'elemento centrale è proprio questo, che è la concessione di un permesso, di un'autorizzazione. Cioè l'Europa dice: se volete, se potete e nella misura in cui volete potete, spendete nella sicurezza, noi non vi faremo pagare le sovrattasse previste nel caso di sforamento dei vincoli di bilancio. In fondo il piano von der Leyen è questo. A parte di una parte di 150 miliardi che invece sono dedicati espressamente a dei programmi intereuropei di difesa aerea, di interesse di difesa comune. Ecco, quindi fondamentalmente è un'autorizzazione che si innesta su un processo che, è bene ricordare, inizia tanto tempo fa. Inizia addirittura nel 2006. Nel 2006 c'è stato il vertice NATO di Riga, e nessuno se lo ricorda, in cui a margine della conferenza stampa tutti i ministri della difesa della NATO dicono: vabbè, vediamo di arrivare al 2%. Nel 2014, cioè ormai quasi passati dieci anni fa, a Newport i ministri della difesa invece prendono l'impegno formale di arrivare al 2%, e poi non è mai successo quasi niente, fino ad arrivare alla sveglia trumpiana di qualche giorno fa, dicendo: vi siete ricordati quello che avete promesso 20 anni fa?
Certo.
Beh, è il caso che cominciate ad agitarvi un pochettino.
Tra l'altro, ecco, visto che
non è una sorpresona.
No, certo, visto che lei appunto puntualizza che ci dimentichiamo tutti delle cose del passato, non ho mai avuto l'occasione di chiedere a qualcuno che penso veramente possa avere una risposta. Questo grande tema di Putin che dice, lo aveva persino quasi sottoscritto il Papa, questo teorema, cioè che si sentiva minacciato dalla NATO che arrivava troppo vicino ai confini con la Russia, e si dice spesso che gli accordi addirittura firmati da Gorbaciov, gli impegni presi da Gorbaciov dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, poi prevedevano che la NATO non si espandesse, cosa che invece è successa. Ecco, lei su questo si sente in qualche modo di appunto certificare che in effetti molti impegni non sono stati rispettati, ecco, da tutte e due le parti? Beh, forse
la politica è il regno dell'azione e della reazione, quindi se partiamo dalla reazione di Putin dobbiamo cercare anche un'azione dalla parte opposta, cioè da noi. Quella sull'impegno di non espandere la NATO è stato un impegno lì con un bicchiere in mano senza niente di scritto, così come l'impegno addirittura di far entrare la Russia nella NATO, perché all'inizio, all'epoca yeltsiniana, si parlava anche di questo, ma parliamo ormai di tanto tanto tempo fa. Quello che però invece risulta ormai quasi acclarato, o almeno è la tesi dominante da parte di molti esperti di queste materie, è che si è tentato in Occidente, soprattutto in America, nei 25 anni precedenti il giorno di oggi, di imporre alla Russia un overstretching, cioè un allargamento delle sue necessità che eccedesse le sue capacità economiche e le sue capacità militari, in modo da farla semplicemente implodere. Una strategia per toglierla di mezzo.
È fallita.
Trump questo sta dicendo: guardate, il tentativo di gonfiare la Russia come una bolla di sapone aspettando che esplode non funziona, o almeno non funziona subito. Quindi torniamo a più miti consigli, cominciamo a pensare che la Russia non esplode, allora se non esplode bisogna cominciare a parlarci,
certo.
A parlarci nei termini che a questo punto quasi che ci impone la Russia stessa.
Infatti lei ha parlato di sveglia trampiana, siccome si parla, sì, non so, io ne sento parlare da anni, di esercito europeo. Sappiamo che non esiste un esercito europeo, i paesi europei hanno i loro eserciti o contribuiscono per esempio a missioni di pace o di peacekeeping internazionali. Secondo lei questo, di nuovo, questa sveglia forse di Ursula von der Leyen, Rearm Europe, potrebbe essere l'embrione di un esercito europeo?
Secondo me al momento, stante le condizioni, no. Può essere invece l'inizio di un rafforzamento del pilastro europeo della NATO, che quello sì esiste, perché a parte pochissimi stati dell'Unione, tutto il resto dell'Unione è anche membro della NATO. e parlo del trattato di Lisbona e di altri trattati, la stessa UE si appoggia alla NATO per materie di sicurezza in modo palese, l'ha sempre detto, noi facciamo parte di e appoggiamo questa politica. Quindi realisticamente una maggiore sicurezza, poi vediamo come e perché, non mi sembra questa la strada, si avrà sul lato della NATO. Sul lato dell'esercito europeo è uno di quei mantra che però poi prima o poi va a sbattere con la storia di questo continente, dove tutti abbiamo fatto la guerra contro tutti e noi definiamo alcune nazioni ancora oggi il nemico di sempre, per dire, sui monumenti dei nostri paesini lo troviamo ancora scritto, nessuno ha pensato di cancellarlo, per dire. E questa è la cultura profonda del continente che bisogna accettare e utilizzare per una soluzione magari differente, magari eserciti nazionali che rimangono nazionali con una forma forte di integrazione, di coordinamento per un eventuale impiego qualora se ne rendesse necessario, ma il passo di lasciarli al controllo nazionale mi sembra che non sia sormontabile al momento.
Cioè, anche perché in Europa non esiste, ricordiamolo sempre, un ministro degli esteri o un ministro della difesa unico, quindi abbiamo un alto rappresentante per la politica estera, ma non è la stessa cosa. Concludiamo sull'Italia. Noi non abbiamo più la leva obbligatoria, potrebbe essere un'ipotesi, sempre per essere concreti, tornare a un sistema di leva obbligatoria?
Ecco, la leva obbligatoria è una cosa che associamo all'esercito, cioè a quelli in grigio verde, per esempio la marina o l'aeronautica della leva obbligatoria ci fanno veramente, veramente poco, che sono ad altissima tecnologia, quindi per fare che? È sempre il solito discorso, le cose si fanno in funzione di un obiettivo, di una strategia. La strategia qual è? Quella di avere un esercito più grande, di avere un esercito che cosa dovrebbe fare? In base a quello si potrebbe decidere o meno di utilizzare una leva obbligatoria ed avere una forma di richiamo volontario, di pensare a una specie di guardia nazionale all'americana o una milizia tipo svizzero, ce ne sono tanti di sistemi, ma si parte dal che ci faccio con l'esercito? Ecco, certo. Questa è la domanda a cui bisogna certo. rispondere.
Io la ringrazio moltissimo per la chiarezza e vorrei veramente sentire più spesso analisi così chiare come le sue. Generale Paolo Capitini, docente di storia militare alla scuola sottufficiali dell'esercito e contributor dell'ISPI, e naturalmente cercheremo di vedere come e se si concretizzeranno questi tanti annunci. Grazie ancora e buona giornata.
Buona giornata a voi.
Noi ci lasciamo un attimo per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi concludiamo questa puntata di 24 Mattino parlando di Cina.
24 Mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Rita Fatiguso, la collega amica del
Ciao,
Sole 24 Ore, esperta di tante cose, ma in particolare di Cina, è stata anche inviata in Cina per il Sole 24 Ore e quindi Rita non possiamo che parlare di questo con te, anche se poi in realtà una delle tue passioni è il design e andando verso il salone, così anticipo agli ascoltatori che poi troveremo anche tuoi approfondimenti su questo. In particolare tu hai seguito da sempre il Salone Satellite, che è questa iniziativa bellissima del Salone del Mobile che promuove i giovani designer. Ci tenevo a dirlo perché la trovo veramente una delle tante cose che rendono la settimana del design di Milano unica, ricordiamolo, 8 aprile quest'anno. Però Rita, cominciamo dalla Cina e da queste previsioni appena fatte dal Premier, appena ribadite, di una crescita del 5%, ambiziosa per le percentuali a cui siamo abituati in Europa.
Sicuramente, però per la Cina diciamo che non è così tanto, cioè una ripetizione della previsione dell'anno scorso, quindi molto prudente, molto come dire, di periodo più breve. In realtà la Cina in questo momento è molto ripiegata su se stessa, cioè sui propri problemi interni, perché se non li risolve ovviamente non può assolutamente reagire agli attacchi, fra virgolette, che gli arrivano dall'esterno a livello di appunto dinamiche geopolitiche e quant'altro. Quindi è una percentuale prudenziale che tra l'altro è nata fuori dopo tutto un lavoro che è stato fatto dalle 31 province cinesi, ognuna delle quali ha portato la propria previsione al congresso che si conclude, ricordiamolo, domani.
Uh-huh. 3.000 circa, no? 3.000 candidati
si sono riuniti come ogni anno per in qualche modo pianificare l'andamento di quest'anno prossimo, legiferare e comunque insomma è il momento più democratico, anche qui fra virgolette, che la Cina si permette.
Tra l'altro Rita, hai ragione, cioè è sembrato quasi, avrei voluto chiedertelo se ci fossimo incrociate, le reazioni dal Canada le abbiamo viste, fortissime, le reazioni dal Messico, le reazioni anche preventive diciamo dell'Unione Europea sui dazi, la Cina è sembrata così molto calma, forse perché come dici tu concentrata prima sul rafforzare le sue basi interne, però oggi questi controdazi scattano, questi controdazi, ne hai parlato tu anche sul Sole 24 Ore di ieri, la Cina colpisce il Canada tra l'altro con 2,6 miliardi di dollari di dazi e poi ci sono i controdazi sugli Stati Uniti, quindi silente ma poi agisce.
Ma sai, a livello globale è una dinamica alla Tarantino, tutti sparano contro tutti e tutti sono alla fine fermi, quindi bloccati da queste intimidazioni, come dire, che arrivano a ragnatela. Ovviamente la Cina non può, per non perdere anche la faccia, replicare, ma il vero problema è cercare di riuscire a risolvere il tema grosso, che l'ha ricordato anche il Premier, cioè della consumi interni che languono, che non si riescono a riattivare, perché altrimenti non si riesce, e si vede più, a basare lo sviluppo economico, la crescita cinese sulla dinamica dell'import-export e quindi i dazi piuttosto che altro. E quindi riuscire a spingere i cinesi a consumare è un po' l'obiettivo di sempre per cercare di cambiare il modello economico, ma in questo momento è ancora più pressante come obiettivo, e per questa ragione ovviamente i danni ci sono, ovviamente, i danni dal punto di vista anche sulla bilancia commerciale si vedranno, saranno enormi, però dal punto di vista proprio, come dire, interno delle dinamiche cinesi è fondamentale proprio spingere. Infatti nel discorso di Li Qiang, del Premier, questo tema è tornato più volte e soprattutto non ha avuto problemi a dire che è questo, cioè il fatto che sia abbastanza depresso il mercato interno. Certo. E quindi in realtà bisognerà un po' capire adesso come potrà essere spinto questo tipo di meccanismo anche sotto la pressione esterna.
Certo,
perché
anche
ovviamente
perché
in qualche modo anche le stesse fabbriche dovranno cercare, certo, di capire come riorganizzarsi anche in vista di questi dazi o comunque per tutta una serie di ragioni.
Tra l'altro ce l'avevi, ricordato anche l'ultima volta che ci siamo sentite qui a Radio 24, cresce la disoccupazione giovanile, Li Qiang ha promesso di creare 12 milioni di posti di lavoro nelle città cinesi, anche qui vedremo. Però l'altro grande tema, e qui si è detto che la legittimazione di Donald Trump all'invasione da parte della Russia dell'Ucraina non è un buon segnale, non è un segnale quello che forse bisognerebbe dare alla Cina, perché la Cina ha le mire su Taiwan e Li Qiang è tornato, no? Mi sembra ribadire che l'obiettivo è la riunificazione, quindi una great China.
Ovviamente anche
China.
Questa è una bandiera che non può essere abbandonata assolutamente, anzi questa volta probabilmente ha calcato ancora di più la mano, perché non è più un qualcosa che succederà ma deve essere, cioè si sono un po', come dire, radicalizzati, no? Le dinamiche, e ovviamente una parte è cercare di mantenere un certo standing anche a livello internazionale, quindi è un tema che non si può però passare da qui alla praticabilità di questa ripresa della provincia ribelle che deve tornare sotto la sovranità cinese, ce ne passa, perché proprio in questo momento la Cina l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno è un conflitto di quel tipo proprio nel suo backyard, nel suo...
Certo, e anche qui naturalmente
per cui
questioni
effettivamente
economiche
sicuramente sono attenti, cercheranno di, però ripeto, Il tema grosso è cercare di far ripartire all'interno del paese l'economia, che è stata ovviamente distrutta, un problema di trust, un problema di affidabilità, cioè non si spende, il cinese non spende perché è rimasto ovviamente distrutto da questo crollo del mercato del mattone. Tantissimi cinesi sono rimasti senza casa, l'hanno comprata e non l'avranno mai, non si capisce bene come è stato risolto anche a livello locale, perciò parlavo delle analisi a livello locale, perché questo è stato un tema fortissimo, in alcune province in particolare sono rimaste molto colpite da questo crollo del mercato immobiliare e quindi anche da queste dinamiche, perché è difficile dare al cinese un investimento alternativo per i suoi risparmi, certo. La casa si è visto, il mercato diciamo degli equity, della finanza non sempre è a portata dell'ultimo delle famiglie, per cui effettivamente c'è un problema di come anche catturare questo risparmio che rimane non si sa bene dove.
Certo. Ecco. Rita, tu continuerai a seguire la Cina, tra l'altro c'è anche tutto il tema del ruolo che ha nello scacchiere, diciamo, geotecnologico mondiale, Taiwan con la produzione di chip, c'è il tema degli investimenti che la Cina ha portato al 7,2% del PIL in difesa, quindi davvero tantissimi aspetti che tu monitori per noi, per il Sole 24 Ore. Grazie Rita.
Sicuramente quello dei chip ci andremo subito in queste prossime ore.
Perfetto, grazie mille, grazie Rita, e buona giornata. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 24 Mattino. Io devo ringraziare Carmelo Lauricella in regia per tutti questi giorni. In redazione oggi Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Giorgio De Luca. Come vi dicevo, lunedì, domani dalle 6:30 circa ritrovate Simone dopo questa breve vacanzina. Io non posso che ringraziarvi per tutti i messaggi che avete mandato, per l'ascolto, prometto, leggo tutto, rifletto su tutto e le critiche, se sono costruttive, se possibile, non troppo violente nei toni, sono sempre benvenute, così come naturalmente devo ringraziare per chi invece mi ha mandato messaggi molto positivi e rincuoranti. Grazie ancora, buon lunedì e una buona settimana da Giulia Crivelli.